Questo è il nostro quinto incontro sul Padre. Quest'anno è dedicato ormai in tutta la Chiesa alla contemplazione del Padre. Noi abbiamo visto nel primo incontro come Dio si rivela a Mosè, poi si è fatto conoscere nei libri sapienziali dell'Antico Testamento come il Dio compassionevole, nei Salmi abbiamo visto il suo amore, e poi passando al Nuovo Testamento, l'ultima volta, abbiamo visto come Dio manifesta la sua paternità per noi mandandoci il suo Figlio. E oggi ascoltiamo questo Figlio, che è l'unico che conosce pienamente il Padre e che lo conosce come Padre, ascoltiamo cosa ci dice Lui, Gesù. Dalla sua conoscenza del Padre, Gesù ci fa partecipi, ci tira fuori dalla sua conoscenza del Padre quel tanto che noi possiamo accogliere, siamo capaci di recepire. E allora lo fa con le nostre parole e con le nostre immagini, e lo fa raccontando delle parabole. Di oggi ne vedremo una parabola che conoscete abbastanza bene anche voi, la conoscete quasi a memoria, potrei dire, forse, non so, comunque, perché è stata adoperata molto anche nella catechesi, nella predicazione, ma comunque è sempre nuova e ogni volta che la si rilegge ci dice qualche cosa. Questa parabola non parla solo di Dio, ma parla anche degli uomini. Non parla solo del Padre, ma anche dei suoi figli. Perché Dio è una persona e vive quindi in relazione, in rapporto. Non possiamo trattare Dio come se fosse una cosa e quindi vederlo com'è in sé e per sé, dobbiamo vederlo nei suoi rapporti, nelle sue relazioni, e lui avendo un rapporto, una relazione con noi, guardiamo come si comporta con gli uomini, così lo possiamo conoscere e amare. Stessa cosa che succede con noi, un uomo lo conosci davvero non quando lo vedi per strada, con le mani in tasca, da solo, non ha nessuno vicino, ma lo vedi, lo conosci quando vedi come si comporta dentro casa sua con sua moglie o con i suoi figli. A volte ci sono degli uomini che sono bellissimi, bravissimi, diresti che sono il non plus ultra se li vedi da soli con gente che non conoscono, e se li vedi poi in casa rimani deluso, dici ma guarda, uno così, io pensavo che fosse anche gentile, che fosse invece in casa te lo trovi magari violento. Allora le persone noi le conosciamo quando vediamo in che relazioni sta, come sono i suoi rapporti con gli altri, soprattutto i suoi rapporti quotidiani con le persone più vicine. Così anche Dio lo conosciamo guardando come Lui si rapporta con chi? Con noi, visto che si rapporta con noi, con gli uomini. E gli uomini come sono? Sono di due categorie. Ci sono gli uomini peccatori e che sanno d'esserlo, e ci sono gli uomini peccatori e che credono di non esserlo. Queste sono le. Quindi Gesù, per presentarci il Padre, ce lo presenta proprio in questo, in rapporto, in la sua relazione con gli uomini peccatori, con quelli che sanno d'esserlo e con quelli che pensano di non esserlo. E allora ecco che Gesù si trova lui stesso in mezzo a questa gente. Un bel giorno si trova a tavola, invitato a una festa. Ci sono con lui peccatori, tutti sanno che sono peccatori e lui accetta di star con loro. E al di fuori, che guardano dentro, ci sono altri che credono di non essere peccatori e quindi di poter essere in grado di condannare, di accusare, gli altri, compreso Gesù che accetta di stare con gli altri. Gesù si trova a tavola con pubblicani e peccatori, e di fuori ci sono scribi e farisei che mormorano. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarli. È l'inizio del capitolo 15 del Vangelo secondo Luca. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro, cioè ha comunione coi peccatori, quindi diventa immondo anche loro come i peccatori, anche lui come i peccatori. Gesù sente questi discorsi perché li dicono a voce alta, mormorano, si lamentano, accusano. Allora cosa fa Gesù? Da una parte deve non giustificarsi, ma in qualche modo consolare quelli che ha lì vicino e che si sentono accusati. Consolarli prendendoli sul serio, sono peccatori davvero, mica si può ignorare questa realtà. Dall'altra bisogna dare un aiuto anche a quelli che stanno mormorando perché non c'è verità nelle loro parole. Non c'è soprattutto amore, se non c'è amore non c'è verità, perché Dio, verità, è amore. E allora Gesù comincia raccontando una piccola paraboletta che capiscano tutti, e racconta quella delle 100 pecore, 99 più una. Poi ne racconta un'altra, questa delle pecore la capivano di più gli uomini, i pastori che vanno in giro, ma ci sono anche donne nel mondo, e allora ne racconta una che capiscano di più le donne, e parla delle 10 dramme, 9 più una perduta in casa, in mezzo al terriccio e alla terra del pavimento. E poi ne racconta un'altra, un po' più lunga e penso anche un po' più completa, e da questa parabola verrà fuori un'immagine, si può dire quasi un ritratto di Dio Padre. Si potrebbe leggere solo quello che riguarda il Padre, ma il Padre lo possiamo conoscere attraverso i suoi rapporti, le sue relazioni con gli altri. Quindi dobbiamo vedere anche i figli, chi sono e come si comportano, così possiamo conoscere in maniera più piena e più bella anche il papà di questi figli e vedere nel suo cuore, nel suo sguardo, nella sua mente che cosa si muove, cosa c'è, in modo che alla fine possiamo dire che fortunato sono io di avere un padre così. Leggervela, o la conoscete già? La conoscete, almeno l'inizio, allora vi leggo. Disse ancora: un uomo aveva due figli. È strano che Gesù parli di uomini per presentarci Dio che è così grande, ma d'altra parte noi conosciamo attraverso le cose che vediamo, altrimenti se ci parlasse di Dio in maniera astratta noi capiremmo quello che vogliamo noi invece che quello che vuol dirci lui. E allora adoperiamo quel che vediamo e quello che sperimentiamo per conoscere la grandezza di Dio, sapendo che la conosciamo ancora poco, perché i nostri termini di confronto sono ancora piccoli rispetto a lui. Un uomo aveva due figli. Perché due? Perché vi ho detto, sono due le categorie di persone che stanno davanti a Dio. Ci sono i peccatori da una parte, cioè i peccatori che sanno d'esserlo, e ci sono i peccatori che pensano di non esserlo. Due categorie, quindi due figli. Il più giovane disse al padre, il più giovane prende l'iniziativa. Il padre parla coi figli e li ascolta anche. Per questo il più giovane disse al padre. L'uomo può parlare con Dio e Dio prende sul serio quello che l'uomo dice. Non sono parole al vento quelle che l'uomo dice a Dio. E non occorre aver qualifiche particolari per parlare con Dio. Il più giovane, una qualifica particolare potrebbe averla avuta il primo, nella cultura ebraica il primogenito è quello che ha la benedizione, è il più importante, si può dire così. Non occorre avere qualifiche particolari. Il più giovane disse al padre, gli rivolge la parola. Già qui vediamo una grande cosa di Dio. Dio è colui che si lascia interpellare dall'uomo così com'è, peccatore. Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Cos'è successo? Questo figlio ha cominciato a guardare se stesso, ha cominciato a pensare a dei diritti e ad avere delle pretese. Dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Si rivolge al padre, ma non per vedere, per contemplarlo, per incontrare il suo sguardo, perché ormai nel cuore di questo figlio le cose, la roba, il patrimonio è diventato più importante della persona. Non cerca un rapporto, questo figlio, non cerca di stare in relazione col padre, quindi non vede le cose come strumento per la comunione che sta godendo col padre, ma cerca il padre in funzione delle cose, dammi le cose. E noi non ci meravigliamo, perché? Perché anche noi siamo fatti così. Tante volte quando preghiamo non diciamo padre mostrami il tuo volto, ma diciamo padre dammi questo, dammi quello, dammi il lavoro, dammi un po' di ricchezza in più, dammi salute, dammi. Cominciamo le nostre preghiere e siamo convinti perciò di essere devoti, di essere bravi figli perché preghiamo, ma in queste preghiere diciamo dammi quella parte di patrimonio che mi spetta. Insomma, come mai a me non dai quello che hai dato a lui? Dammi la parte del patrimonio. Appartengono ancora al padre le cose, ma il figlio sa che sono destinate a lui e perciò le vuole amministrare da solo, senza più tener conto della sapienza e dell'amore del padre. In fondo, qui questo figlio fa quello che ha fatto Adamo. Adamo ha cominciato a dare importanza a quello che vedeva, ai frutti dell'albero, invece che a Dio e alla sua parola. Ha cominciato a dare importanza a quello che vedevano i suoi occhi e a quello che pensava lui di quel che vedeva, invece che ascoltare la parola. Il figlio vuol far fare al padre qualche cosa addirittura che è contro il volere del padre. Dammi la parte che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Questo figlio addirittura non vede le cose del mondo come dono del padre, ma come proprio diritto, così che il proprio sguardo ha stravolto il significato delle cose stesse. Il patrimonio del padre non è più strumento di comunione, ma diventa occasione di divisione. Certamente non è lo sguardo, l'intenzione del padre che le sue cose siano occasione di divisione, ma è il nuovo sguardo di questo figlio che le fa diventare così. Viene stravolto il significato delle cose, del patrimonio. Possiamo immaginarci un grande silenzio dopo questa domanda. e il Padre divise tra loro le sostanze. Le sostanze non sono più unite, sono divise. I fratelli non sono più fratelli, diventano concorrenti. Il Padre tratta il figlio da figlio, non smette di considerarlo proprio figlio. Il Padre è fedele, anche se il figlio non fa più la volontà del Padre, non la cerca. Non si vede più la fraternità dei due fratelli, è scomparsa o nascosta. Le sostanze, invece che portare su di sé la gloria di Dio, cominciano a portare su di sé la gloria degli uomini. Cominciano queste a esserci e a girare queste parole, mio, tuo, mentre prima non esistevano queste parole. Comincia a entrare nel mondo un nuovo modo di guardare le cose, in cui l'egoismo ha la parte principale, se non l'unica. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, dopo non molti giorni, a fretta. Ormai questo figlio non gode più a stare insieme agli altri. Con uno sguardo del genere non si vedono più le altre persone, non c'è più l'amore, quindi non riesce a stare insieme. Cerca di andarsene al più presto. Dopo non molti giorni vuol dire il più presto possibile. Raccolte le sue cose, non sono più le cose, non sono più dono. Raccolte le sue cose, smettono di essere quel che era dono del Padre, non lo sono più. Partì per un paese lontano. Anche la distanza diventa importante. Cosa vuol dire paese lontano? Vuol dire paese pagano. Vuol dire un paese dove non c'è Dio, dove ci sono gli idoli, dove quindi si può far quel che si vuole, perché gli idoli li possiamo scegliere. Paese lontano, paese pagano, quindi un paese dove non c'è più fede e quindi non c'è più amore, dove tutto è lecito, dove non ci sono regole né per i pensieri né per le azioni. Partì per un paese lontano. Nessuno lo osserva, nessuno di quelli che lo conoscono. E là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Là sperperò. Le cose, anche se dono del Padre, anche se raccolte tutte, non durano sempre. Le cose appartengono al mondo che passa. E quindi anche queste cose, per quante siano, un bel giorno finiscono. Queste cose sono quelle, le sostanze, sono quelle che gli ricordavano continuamente, anche senza volerlo, il Padre. Gli ricordavano il fratello. Perciò le sperperava, perché non continuino a ricordargli il Padre e il fratello, vivendo da dissoluto, cioè badando ai propri istinti, alle proprie passioni, senza regole. Queste cose finiscono. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia. Quando finiscono i doni di Dio, cosa resta? Non c'è nient'altro. A questo mondo che ci può servire, che ci può saziare, che ci può dar gioia, ci sono solo i doni di Dio. Se quelli finiscono, venne una grande carestia. Quando finisce ciò che ha dato il Padre, non c'è nient'altro che possa soddisfare. Questo figlio può vivere di rendita per un certo tempo, ma poi lui da solo non può soddisfare ai propri bisogni, alle proprie necessità più profonde. Le sostanze che gli davano, addirittura che gli davano occasione di piacere e di godere, erano le sostanze del Padre. Quando queste smettono, comincia il bisogno, e questo diventa sempre più grande. Egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò, deve ancora spostarsi, deve cercare. Si potrebbe dire che comincia il cammino dell'ebreo errante. Allora andò. È un andare alla ricerca di ciò che può soddisfare e che non verrà colmata, soddisfatta questa ricerca, se non quando rimetterà piede nella casa del Padre. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, cioè di un pagano. Deve imparare a servire. Ha abbandonato la casa del Padre, dove c'era libertà, dove il Padre gli obbediva, e adesso deve imparare a servire. Lontano dal Padre non può esserci libertà, c'è solo schiavitù. Che lo mandò nei campi a pascolare i porci, un lavoro che certamente non aveva mai fatto. I porci sono animali immondi per gli ebrei, gli animali che servono per i sacrifici dei pagani, agli idoli. Quindi deve entrare in qualche aspetto dell'adorazione degli idoli. Deve proprio rinnegare tutto se stesso, tutto il proprio passato, tutta la propria cultura, tutta la propria libertà. Diventa schiavo della schiavitù più ripugnante, una schiavitù che lo obbliga ad essere a servizio degli animali e di quelli più aborriti. Ma la fame non passa, il bisogno diventa ancora più grande. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, vorrebbe addirittura nutrirsi di ciò di cui si nutrono gli animali, soddisfare il proprio bisogno con le cose di cui si nutrono gli animali destinati agli idoli, noi diremmo con le porcherie, ma queste non lo soddisfano, anzi per lui non ce ne sono, ma nessuno gliene dava. Quindi rimane la fame, e questa, quando c'è, diventa sempre più grande. Allora rientrò in se stesso. Invece che andare, ritorna in se stesso, che cosa trova in se stesso? L'unica ricchezza che gli è rimasta, il ricordo del padre. Rientrò in se stesso e in se stesso trova questa ricchezza. Si ricorda della casa che ha lasciato, trova la memoria della propria origine, ricorda cioè da dove viene, e ricordandosi da dove viene comincia a sapere dove può andare, dove può indirizzarsi. È importante questo ricordare da dove viene. Si ricorda che cos'era e finalmente, ricordandosi che cos'era, si accorge cos'è diventato. Si ricorda che era figlio, si accorge di essere diventato schiavo e comincia a riflettere. E questo riflettere è fruttuoso perché dentro questa riflessione c'è una parola importante, padre. L'unica parola che rende importante la sua riflessione, padre. Ecco la riflessione. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza? E io qui muoio di fame. È il bisogno che lo costringe a rientrare in se stesso. E rimane dentro di lui la ricerca di soddisfare il bisogno, la fame. Nella sua mente non è ancora il padre importante, ma il pane che il padre dà ai suoi salariati. Quanti salariati in casa di mio padre? La casa del padre è un luogo benedetto per tutti, non solo per i figli, anche per i salariati. La casa del padre. Anche solo il ricordo dei servi gli fa venire in mente colui che dà loro il salario e il pane, è suo padre, mio padre, in casa di mio padre. Da questo ricordo nasce, sgorga una decisione, mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, mi leverò. Abbandono la situazione in cui mi trovo, cambio. Andrò da mio padre. Non si può entrare nella sua casa senza incontrarlo. È a lui che deve chiedere il permesso. Gli dirò, è ancora sicuro che questo padre lo ascolterà, perché non è capace di pensarlo diversamente. Con lui si può avere un dialogo. Ancora questo figlio rimane il figlio di prima, non dice lo ascolterò, gli dirò, io decido, io parlo per primo. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Prima di tutto si mette in luce la verità. Questo figlio si accorge, si rende conto che lasciando il padre ha lasciato anche il cielo, ha lasciato Dio, si è messo a servire gli idoli. È una confessione vera, anche se non è ancora dettata dall'amore più profondo, è dettata dal bisogno, dalla fame. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Programma quello che dovrebbe fare il padre e pensa di suggerirglielo, di far da consigliere di suo padre. Trattami come uno dei tuoi cartoni. I consigli che vuol dare a suo padre tengono conto della propria situazione e del proprio peccato e delle relazioni normali che ci sono tra gli uomini. Un papà uomo, un figlio così, lo metterebbe tra i garzoni. Non sa ancora questo figlio che il padre con cui ha a che fare è diverso, non ha reazioni umane, ma ha reazioni diverse. Lui è capace di proporre soltanto questa e pensa che sia la migliore. Trattami come uno dei tuoi garzoni, è già meglio che essere cacciato via. Comunque, anche se non è una conoscenza perfetta del padre che lo muove, anche se non è un amore completo, è già sufficiente quel poco che ha nel cuore, è già sufficiente per fargli decidere un atto di umiltà e un cammino di ritorno dalla umiliazione in cui si trova di fronte al padre. Si mette nell'umiltà di fronte agli uomini, è umiliato di fronte al padre, egli si umilia: ho peccato contro il cielo e contro di te. E gli ritorna perché ha fame e perché nella casa del padre c'è pane. Non ci sono ancora altri motivi, ma questi passi sono già sufficienti per commuovere il padre. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide. Il padre si accorge subito. Non occorre che questo figlio completi il suo cammino di ritorno. Al padre bastano i primi passi che il figlio muove e gli risparmia molta strada. Commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre va ad incontrarlo fuori, lontano dalla casa, lontano dal pane. Il padre lo vede affamato, ma non si prende dietro il pane. Commosso gli corse incontro. Prima di tutto il padre gli vuol far vedere che c'è lui. Vuole riagganciare il rapporto personale rotto, perché il figlio non troverà vita in quel pane che cerca, ma troverà vita nell'abbraccio del padre. Il figlio che viene, viene leggero, non ha più niente di quel patrimonio di cui si era caricato andandosene. È un figlio, come si può dire, solo lui, senza niente. E così anche il padre lo vuole incontrare senza niente, a tu per tu. Ci sono solo i due cuori, ci sono solo i quattro occhi, non ci sono cose di mezzo, non c'è la casa di mezzo. Non c'è niente. Il padre va a incontrarlo lontano, fuori, quando era ancora lontano. Questo figlio non ha più diritti da vantare, proprio non ha più niente, finalmente è povero. Non vanta nemmeno il diritto di essere figlio, perché lo ha rinunciato. Non possiede più nulla. Lì il padre lo incontra. Gli si gettò al collo e lo baciò. Anzitutto un abbraccio e un bacio, cioè questo figlio riceve dimostrazione di perdono, l'abbraccio e di affetto il bacio. Si accorge di essere amato, si accorge che suo padre non ha mai smesso di considerarlo figlio. Si accorge della fedeltà del padre. E osservando e sentendo la dimostrazione di questa fedeltà, si accorge della gravità della propria infedeltà. Si accorge che tornando dal padre non trova solo quello che cerca lui, il pane, anzitutto non trova il pane, ma trova molto di più, trova di essere ancora figlio. Il padre lo lascia ancora affamato, ma non gli lascia mancare il suo bacio. Non pensa anzitutto a saziargli lo stomaco, ma a dargli un segno di comunione, di pace. Il figlio incomincia a parlare, si sente libero di dire quello che si era preparato. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma qui il padre non lo lascia più andare avanti. Al padre basta questa confessione. Il padre non si lascia insegnare nulla dal figlio. Non si lascia dire mettimi tra i servi, non ha bisogno di consigli, il suo amore è abbastanza grande, non ha bisogno di altre parole del figlio. E disse ai servi, presto portate qui il vestito più bello e rivestitelo, presto, il padre dà fretta ai servi. Non c'è niente da aspettare, non serve nient'altro, bastano queste parole del figlio, basta che lui sia ritornato, anzi, il padre non ha preteso nemmeno quelle parole che il figlio ha detto. Presto, portate qui il vestito più bello, non occorre nemmeno andare in un posto speciale, portate qui. È lì di fronte a lui che tutto si svolge. Il vestito più bello, il figlio deve apparire ancora come vero figlio, di fronte a tutti. Mettetevi l'anello al dito. L'anello è il segno di autorità. L'anello serviva per sigillare i documenti, per firmare i contratti. Il padre quindi dà piena fiducia a questo figlio. Quando se n'è andato di casa, non aveva più nessuna autorità sulle cose questo figlio, quest'uomo. Era senza anello. Il padre gli ridà l'anello. Ormai questo padre può dargli piena fiducia, sa che questo figlio non se ne andrà più dalla casa, perché ha conosciuto cosa c'è lontano da essa. Questo figlio rimarrà sempre, per questo può ricevere autorità. E i calzari ai piedi. I calzari sono segno di libertà. Gli schiavi andavano scalzi. Viene riconosciuto libero. Se n'era andato con i calzari, è rimasto senza anche quelli. Da figlio libero era diventato schiavo. Ora torna ad essere uomo libero. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Ecco finalmente che il padre pensa alla fame del figlio ritornato, però non soltanto alla sua, ma tutti hanno fame in questo momento, tutti desiderano far festa perché il padre è contento del ritorno del figlio. Prendete il vitello grasso. Il padre già sapeva e aveva fatto preparare da tempo il vitello. Per ingrassarlo ci vuole molto tempo, mesi. Quindi è da mesi che il padre prepara questo momento, ancora prima che il figlio l'avesse pensato. Il vitello grasso è il vitello preparato per le feste più grandi. E la festa più grande per gli ebrei qual è? Sono le feste religiose. Vabbè, alla Pasqua no, si mangia l'agnello. Il vitello è per qualche altra festa, o per il matrimonio, o per altre. Ma non ci sono feste nemmeno religiose più grandi di questa, il ritorno del figlio. E tutti vengono saziati al ritorno del figlio, non solo il figlio ma anche i servi, anche il padre. Mangiamo e facciamo festa, non solo mangiare ma far festa, è gioia di tutti, non solo degli uomini ma anche di Dio, non solo del figlio ma anche del padre e di tutta l'umanità. Il motivo della festa? Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Era morto ed è tornato in vita. Non è detto è tornato il figlio, ma è tornato in vita, è stato ritrovato. Non è opera sua, non è opera del figlio. Tutto è dono. Il figlio non merita la festa, ma la festa si fa perché qualcuno gli ha ridato vita, perché qualcuno lo ha trovato, lo ha ritrovato. È una festa che è un dono, non un merito. E cominciarono a far festa. Questa festa è stata cominciata, non è stata conclusa. Non c'è nella parabola la fine, la finale della festa. È una festa che è stata aperta e non si concluderà più. Cominciarono a far festa. Una festa in cui rimane però ancora una sofferenza. E la sofferenza è causata non dai servi, non dal figlio peccatore ritornato, ma è causata dal figlio maggiore, il figlio che il padre pensava fosse vero figlio, ma in questa occasione egli si manifesta peggio dei servi, più distante dal cuore dal padre che non il figlio appena ritornato, perché è una distanza interiore. Si trovava nei campi il figlio maggiore. Quando fu vicino a casa udì la musica e le danze, chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Sentendo la musica e le danze non è capace di godere, vuol sapere il motivo per cui si fa festa in casa sua. Nel suo cuore non ci sono semplicità e umiltà. Non accetta quello che fa suo padre. Deve sapere il motivo, deve poter giudicare lui quello che fa suo padre. Quindi si ritiene in diritto di poter giudicare le decisioni del proprio padre. E per saperle non cerca il padre, ma chiede a un servo. per saperle non va a vedere, evita di fare esperienza della festa. Il servo fa del suo meglio, gli racconta qualcosa, ma non può raccontargli tutto, non è capace, perché è solo un servo, e un servo non può dire quel che succede a un figlio. Il servo si dimentica l'abbraccio, il bacio, l'anello, il vestito, i calzari. Il servo può dire solo ciò di cui anche lui sta godendo, del vitello ammazzato. Ricorda solo questo, perché anche lui gode, anche lui mangia. E non dice quello che ha detto il padre: era morto ed è tornato in vita. Il servo dice solo quel che hanno visto i suoi occhi di servo: lo ha riavuto sano e salvo. E il fratello maggiore si accontenta di quello che gli dice il servo. Si indignò e non voleva entrare. Se la prende con suo padre. Quindi è un figlio che non pensa di imparare dal padre, che non pensa di diventare come il padre, di diventare padre lui stesso. Anche questo figlio pensa ai propri diritti, uguale come quel figlio che se n'era andato, anche se lui invece ha deciso di non andarsene ma di rimanere. Però nel suo cuore pensa soltanto alle cose e al proprio diritto sulle cose. Dimentica il proprio rapporto col... Il padre allora uscì a pregarlo. Non può comandargli di entrare perché è figlio e lo considera ancora figlio. Il padre rimane fedele e il padre stesso si fa più piccolo del proprio figlio. Esce a pregarlo, ma questo figlio è capace di rispondere, mette davanti meriti e accuse. Ecco, io ti servo da tanti anni, ho accumulato tanti meriti, non ho mai trasgredito un tuo comando. Io sì che sono bravo, guarda se stesso, non guarda il padre. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Accusa il padre di avarizia. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, questo tuo figlio, anche dentro queste parole, c'è accusa. Come dire, tu sei in combutta con lui. Non voglio riconoscerlo mio fratello. Per lui hai ammazzato il vitello grasso. Stai sprecando le cose che appartengono a me. Per lui, accusa il padre, non si accorge che del vitello stanno godendo tutti, non solo il fratello, ma anche i servi. E anche lui è invitato a goderne, ma lo rifiuta. Anche per lui questo potrebbe essere il giorno di festa più grande, ma la rifiuta. Gli rispose il padre: figlio, questa parola è la più bella. Finora non è mai stata pronunciata dal padre, solo con lui. Nonostante i suoi pensieri, nonostante che questo figlio manifesti un cuore da servo, il padre è fedele, lo chiama ancora figlio e lo tratta da figlio, lasciandogli facoltà di decidere tutto quello che vuole. Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Due cose fa notare il padre. Prima di tutto, tu sei sempre con me. È la prima cosa, di per sé l'unica. c'è una comunione profonda che ci lega. Io non me la dimentico, non dimenticarla neanche tu. Poi anche i miei beni sono tuoi. Questo però viene in secondo ordine, ma c'è anche questo. Tutte le mie cose sono tue. Tutto ciò che è mio è tuo. Questo figlio aveva guardato solo i beni importanti, ma ha dimenticato il padre. Il padre non mette davanti i beni, ma mette davanti, prima di tutto, la comunione, le relazioni interpersonali, il suo rapporto di padre col figlio. Tu sei sempre con me. Bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello, che aveva smesso di stare con me e quindi era morto, è tornato in vita. La gioia del padre non poteva essere completa finché davanti a lui e con lui c'era un solo figlio, l'altro era lontano, era perduto. Adesso la gioia è completa, ora ci sono tutti e due insieme con lui. Il padre è davvero fedele alla propria paternità. Non ha mai dimenticato di essere padre, di considerarsi padre. Non ha mai escluso dal proprio cuore il figlio. E non esclude nemmeno questo figlio che adesso sta allontanandosi interiormente dal padre. Il padre continua a essere padre. Sia per quel figlio che se n'è andato lontano materialmente, sia da quel figlio, per quel figlio che si allontana spiritualmente. Tutti e due i figli fanno soffrire il padre, lo fa godere il suo amore. E la sua gioia è piena quando il suo amore è accolto anche dai figli. Tutti e due i figli fanno soffrire il padre. Quale sarà il figlio che dà gioia piena al padre? Ci vuole un terzo figlio. Nella parabola non c'è. Ma c'è colui che sta raccontando la parabola. È lui, il figlio, che rimane sempre nella casa, che accoglie l'amore del padre e lo esercita verso gli altri due figli. È lui il terzo figlio che ama con l'amore e la misericordia del padre. È lui il terzo figlio che ama i pubblicani e i peccatori e che rivolge la parola dell'amore anche agli scribi, ai farisei. È il figlio che sta raccontando la parabola, il figlio che non ha bisogno di ritornare e che non fa uscire il padre dalla festa, perché lui, Gesù, rimane sempre col padre. Nel brano del Vangelo delle tentazioni vediamo proprio come questo figlio non ha accolto le sollecitazioni per allontanarsi dal padre nemmeno col pensiero. Gesù è il terzo figlio, o meglio l'unico vero figlio che ha continuato a comportarsi da figlio e che porta nel mondo quindi l'immagine del padre, la vera immagine del padre fedele. E così avremo qualche minuto di silenzio, cerchiamo di tenere davanti al nostro sguardo ancora questo volto del padre fedele. Per due motivi. Primo, per avere il coraggio e la gioia di tornare a lui in maniera piena. Secondo, per imparare da lui a osservare gli altri, perché noi siamo sia il primo che il secondo figlio e dobbiamo diventare il terzo. Sia lodato Gesù Cristo.